Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
Ai nostri radioascoltatori un cordiale augurio della buona domenica da Don Paolo Iannaccone che vi parla. L'estate sta volgendo al termine e in queste settimane siamo andati alla ricerca delle iniziative promosse dalle diocesi della nostra regione con un originale e profondo impatto educativo verso il mondo giovanile, ma perché no, anche verso il mondo adulto. Come sappiamo, ogni anno la scelta è molto variegata, a partire dai Grest, dai campi scuola, in montagna, dai centri estivi, dai gruppi famiglie, per arrivare ai pellegrinaggi, ai campi lavoro, alle esperienze missionarie o di servizio. E non potendo metterci in ascolto di tutte le esperienze, era impossibile, abbiamo scelto una iniziativa per diocesi. Questa settimana partiamo da Trieste. Abbiamo ospiti nei nostri studi di via Fabio Severo due giovani responsabili dell'Azione Cattolica Diocesana, che ringraziamo fin da ora per la loro presenza. Si tratta di Eric Moratto, consigliere diocesano per il settore adulti. Buona giornata.
Ciao.
E di Giulio Bartoli, consigliere diocesano per il settore giovani.
Buongiorno, buona domenica.
Il 4 ottobre del 2008, grazie alla firma di Benedetto XVI, che ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi ad emanare il relativo decreto, la Cattedrale di San Giusto ha visto la beatificazione di Don Francesco Bonifacio, sacerdote e assistente dell'Azione Cattolica Italiana, ucciso in Odium Fidei nel 1947 all'età di 34 anni. In particolare da quella data tutta la C di Trieste si è mossa per conoscere e far conoscere questo sacerdote. Perché è così importante per voi e cosa della sua storia ve lo fa sentire vicino?
Ma innanzitutto Don Francesco era un sacerdote della nostra diocesi, operava in Istria che è qua vicino, quindi è sicuramente un martire del nostro territorio, quindi un esempio in casa di santità. Questa è la prima cosa che ti fa venire all'occhio. Dopodiché il suo significato, i suoi discorsi, le sue omelie sono stati oggetto di numerosi libri da parte di una persona che si chiama Mario Ravalico, che in questi anni ha riscoperto tutta la sua spiritualità, ed è una spiritualità tuttora utile sia ai giovani che ai meno giovani, quindi un significato attuale in un mondo moderno.
Quindi è un modello per la fedeltà al ministero sacerdotale, ma anche come trasmissione della fede ai giovani?
Beh, sicuramente Don Francesco non era un sacerdote che amava stare da solo, ma era molto aperto. Infatti una delle prime cose che fece quando arrivò nella piccola curazia di Krasica, che è un posto nelle campagne dell'Istria, che assomiglia molto alla Toscana, fu di creare varie attività per stare con la gente, soprattutto con i giovani. Infatti creò il gruppo Regina Pacis dell'Azione Cattolica, in cui i giovani, spesso anche non molto studiati, contadini che non conoscevano molto le cose del mondo esterno, venivano a contatto con innanzitutto con una fede molto molto profonda, ma anche con attività formative che elevavano culturalmente il loro carattere. Quindi una persona sicuramente aperta al mondo e alla missionarità.
Inoltre direi, Giulio, che tutto sommato conoscere la vita di Don Bonifacio significa anche conoscere le vicende storiche delle nostre terre.
Sì, significa in qualche modo anche riappropriarsi, per noi che siamo più giovani e che non le abbiamo vissute, quelle vicende anche tristi, dolorose, che però appartengono ai nostri nonni, ai nostri genitori. Questo è molto bello perché anche da un punto di vista religioso, ma nel senso etimologico del termine, del tenere tutto insieme, del tornare, se vogliamo, alle nostre radici, perché molti dei ragazzi miei coetanei, insomma, di Trieste, sicuramente in famiglia hanno qualcuno che da quelle terre è dovuto andare via.
In questo ultimo decennio si sono moltiplicati i pellegrinaggi di giovani e di adulti sui luoghi del Beato Francesco, particolarmente guidati da quello che tu hai nominato, Mario Ravalico, che era già presidente diocesano di Azione Cattolica e che in lunghi anni di ricerca e di incontro con i testimoni ha ricostruito la storia del Beato. Ecco, ma nell'ambito della proposta di pellegrinaggio mancava qualcosa che avesse un taglio giovanile. Finché due escursionisti, appunto voi due, amanti del camminare, si sono incontrati.
Sì, è successo che durante l'ultimo pellegrinaggio, meno di un anno fa, eravamo a tavola e notavamo che c'era sì un gruppetto di giovanissimi della parrocchia di Santi Pietro e Paolo che, animati dalla propria educatrice, erano venuti, ma si discuteva su come motivare maggiormente i giovani a frequentare il pellegrinaggio o le varie attività formative del Beato, no? E quindi da lì è venuta l'idea di fare una cosa dinamica, cioè perché non farli fare del trekking, del camminare sui luoghi del Beato, no? In modo da fare una catechesi esperienziale sui posti, soprattutto tra le persone che sono del territorio. Questa idea ci è piaciuta subito a me e Giulio, perché già nei due anni precedenti, insieme, come diceva Giulio prima, entrambi abbiamo del sangue istriano, insomma mio papà era profugo esule dell'Istria, e avevamo il desiderio di scoprire, noi siamo una nuova generazione di quelli che non hanno subito nella carne le violenze che hanno subito i nostri genitori, però abbiamo il desiderio e la curiosità di scoprire questi luoghi, e noi l'avevamo già fatto tramite due libri di Rumiz, che era La strada degli ulivi e La via della Bora, e avevamo già fatto da Trieste fino a Pola, Premontura, a piedi, avevamo già fatto da Trieste fino a Fiume a piedi, quindi avevamo le conoscenze, se non altro l'esperienza, per creare dei sentieri adatti a qualsiasi tipo di persone.
Quindi Giulio, se ho ben capito, i due libretti di Paolo Rumiz pubblicati dal quotidiano locale li avete sperimentati e poi questi vi hanno aiutato, vi hanno suggerito quasi di allacciare questi percorsi naturalistici alla fede.
Questo desiderio di camminare, di scoprire il territorio a piedi, in qualche modo appartiene all'uomo e dell'uomo, no? Essere la misura del mondo, essere misurarsi con il mondo e misurare il mondo. E questo significa fare esperienza dei propri limiti, vedere quante meraviglie abbiamo intorno a noi. E da questo siamo partiti. Poi abbiamo conosciuto delle persone, dei testimoni, tra cui anche il Beato Bonifacio, ma non solo, lui non è l'unico sacerdote, diciamo martire di queste terre, ce ne sono altri e anche non solo sacerdoti, anche laici le cui figure abbiamo scoperto facendo questi percorsi.
Il camminare insieme unisce anche le generazioni?
Beh sì, sicuramente il camminare, l'andare su questi sentieri e trovarsi ognuno al passo che desidera e trovare delle persone che in quel momento stanno andando al tuo passo ti stimola anche l'apertura, e a volte basta anche uno sguardo negli occhi per capirsi, e da lì si apre anche una discussione molto, spesso anche profonda sull'interiorità delle persone che ti accolgono. Io e Giulio nel nostro percorso abbiamo avuto la grazia, la chiamo così, anche di incontrare delle persone, dei luoghi che si aprivano, che ti raccontavano le loro storie, che erano curiosi di quello che fai, perché soprattutto ecco, una cosa bella è l'occhio di chi ti guarda, vederlo curioso e soprattutto consapevole di avere un tesoro all'interno del proprio territorio. Quindi l'incontro fa sì che ci sia un'apertura che può portare a varie strade, insomma.
Poi anche il cammino, che è lento, che è un procedere non in auto, no, ad alta velocità attraverso le autostrade, ma un cammino che diventa veramente a passo d'uomo, appunto, no? E anche quello forse aiuta tanto a riacquistare una dimensione propria della propria vita.
Sì, sì, è un ritmo un po' più lento che si impara andando e che poi ci si porta a casa, perché a quel punto, quando torno a casa, dopo ho un po' di difficoltà, insomma, a usare l'autobus, a usare l'automobile, preferisco andare a piedi. E si apprezza ancora di più la possibilità di avere vicino le persone, di vederle camminare insieme con te, insomma.
Il percorso che avete organizzato, che avete definito Sentiero Beato Francesco Bonifacio, può essere adattato alle esigenze di ogni gruppo, ma qual è il percorso più significativo e completo che proponete?
La parte essenziale è quella in cui si va nei luoghi del martirio, su luoghi proprio si vede la foibe, si vedono il posto in cui lui educava i giovani. Però ecco, le varie tappe sono essenzialmente dalla cattedrale di San Giusto, si passa poi a Strugnano, il luogo in cui lui andava spesso in pellegrinaggio, Pirano, e poi si passa in Croazia verso Krasica, la foiba di Martinez, e da lì a Cittanova in Istria, dove lui fece i primi due anni di sacerdozio. Questi sono luoghi essenziali secondo noi in cui si è esplicata la vita, ecco. Tuttavia, poi tra un punto e l'altro ci sono lunghe distanze, quindi queste distanze sono adattabili a seconda dei gruppi, insomma, si può fare anche un pezzo in autobus, la Slovenia ha degli ottimi collegamenti, quindi non è che bisogna camminare tutto, insomma. Però l'essenziale secondo noi è andare nei luoghi in cui si è vissuto e camminare almeno là vicino e fare dei pezzi di cammino lì.
E un elemento significativo è l'offerta da parte vostra lungo il percorso dell'ascolto dei testimoni.
Siamo riusciti con il tempo a intessere delle relazioni con persone che l'hanno conosciuto direttamente o che hanno raccolto a loro volta delle testimonianze numerose. Sicuramente già Eric ne parlava, Mario Ravalico si è occupato molto della figura di questo beato, non c'è solo lui, ci ha dato la sua disponibilità, ecco, e l'abbiamo incontrato diverse volte, il nipote del beato Francesco. E poi abbiamo conosciuto anche degli storici che si sono dati disponibili proprio per spiegare gli eventi di quegli anni in quelle terre.
In questo camminare c'è anche spazio per la fraternità, per la visita degli stessi paesi che toccate e anche per momenti di svago, come una bella nuotata sulla costa istriana d'estate almeno.
Sì, ci sono sicuramente dei luoghi che possono competere con la Sardegna. Infatti quando abbiamo portato questi gruppi vedevano l'acqua trasparente, profonda, a vari metri, parchi naturali come quello di Strugnano che magari dai stessi triestini sono poco conosciuti ma che danno delle bellezze naturalistiche incredibili e soprattutto anche i locali sono ansiosi di mostrartele e quindi di scoprirle insieme, insomma.
E dal 6 all'11 agosto scorsi un gruppo di 20 pellegrini aderenti all'Azione Cattolica di Vicenza ha conosciuto la figura del beato Francesco camminando per primi, sottolineo questo, per primi, attraverso questo sentiero Beato Bonifacio. Proprio da oggi fino al 1° di settembre, con la pastorale giovanile diocesana, invece c'è un gruppo di giovani triestini a percorrerlo. Insomma, gli sforzi fatti cominciano a dare frutto.
Sì, sicuramente un percorso, anche questo, che richiede tempo, che richiede un impegno per farlo conoscere, no? Però è sempre molto bello accompagnare le persone in questi posti, perché tutti restano sicuramente meravigliati della storia e di quello che vedono, però anche quando tornano a casa sicuramente sono diversi da come sono partiti.
Tra l'altro visitare i posti, toccare con mano, fare entrare attraverso la vista nel cuore, nella mente, le realtà di cui si parla è molto più efficace che leggere un libro di storie.
Vabbè, sicuramente, perché comunque usi tutti i sensi del corpo, e dal gusto al tatto, e quindi è una catechesi a 360 gradi che ti entra nel cuore e nella mente.
E c'è anche la fatica, secondo me la fatica. C'è l'impegno anche del corpo nel camminare, aiuta anche quello, no? ad avere una sensazione che ti resta, insomma.
Qual è la sensazione più forte che avete ricevuto da parte dei giovani che avete finora incontrato in questo cammino?
Ma sicuramente quando al termine del pellegrinaggio dell'ultimo dei vicentini che hanno avuto, appunto, sono stati pionieri, un ragazzo di nome Luca mi ha detto: guarda, il martirio che ho sentito del Beato Bonifacio è simile al martirio che anche un educatore è chiamato a fare ogni giorno nel sacrificare quel poco della sua vita per il prossimo. Ecco, lui proprio si vedeva che negli occhi aveva sentito delle assonanze fortissime e si era nutrito della figura del Beato. Ecco, questa è stata la cosa che mi ha fatto più battere il cuore.
Mentre delle vostre esperienze che avete avuto, perché anche voi avete visitato per primi questi luoghi, quali sono gli incontri che avete sentito più nutrienti, che vi hanno più dato forza anche per le testimonianze che avete incontrato?
Per me è stato un incontro con un ragazzo di nome Marco, che lui ha 21 anni e vive a Grisignana. Ecco, nel discutere con lui quello che provava con il Beato Bonifacio era proprio il desiderio di rivedere nascere dei gruppi sul territorio istriano che dal termine della Seconda Guerra Mondiale, come sappiamo, c'è stato il comunismo e sono tornati i focolarini, sono tornati i neocatecumenali, ma una struttura come la C, che è molto molto articolata e riesce a fare un'ottima rete sulle campagne formando i giovani, ecco, questo era il desiderio che lui desiderava, insomma, perché questo ragazzo da Grisignana va fino a Pisino per trovare dei buoni educatori, dei buoni formatori, quindi è stato come un desiderio di ok, stiamo ricominciando a camminare insieme, ecco, questo qua mi ha fatto battere il cuore, insomma.
E come viene vista la presenza degli italiani che vanno su quei luoghi?
C'è da dire che lì c'è la comunità degli italiani che cogliamo l'occasione per ringraziare, che si sono sempre dimostrati aperti e collaborativi e ci hanno dato una grossa mano. La comunità è subito aperta, soprattutto anche con questo gruppo veneto hanno organizzato anche una serata in cui c'erano poesie in istroveneto, quindi hanno sentito che c'era un'origine comune. Fuori dalla comunità italiana c'è sicuramente curiosità e anche voglia di aprirsi, ecco, quello che abbiamo incontrato sono sempre persone aperte. Ricordo anche una volta siamo rimasti senza acqua a lungo cammino e un ragazzo si è fermato, ha visto che non avevamo acqua, si è fermato, ci ha preso le borracce, è andato a casa sua nonna, se ce le ha riempito ed è tornato indietro, ecco, ed era un ragazzo di etnia slovena del Carso e ha dimostrato un'apertura incredibile. Insomma, sono piccoli gesti, lo sappiamo, però indicano sicuramente che la gente ha voglia di assaporare anche questa nuova Europa che stiamo costruendo.
Voi siete in procinto di pubblicare anche un piccolo libro sul sentiero di Don Bonifacio.
Beh, conterrà sicuramente le mappe di tutti i sentieri, le indicazioni tecniche per quanto riguarda l'occorrente e ovviamente anche tutta la serie di contatti logistici necessari per organizzare questo viaggio, ma anche un approfondimento sia dal punto di vista storico sia dal punto di vista della figura del Beato Francesco, che può essere utile per un gruppo di giovani che voglia approfondire la sua storia e attualizzarla in qualche modo nella realtà in cui si trova a vivere.
Quando pensate che possa uscire questo libretto?
Qualche bozza c'è già, credo che sarà necessario dal punto di vista grafico continuare un po' a lavorare, però in 3-6 mesi diciamo penso che una pubblicazione potrà essere pronta.
Alla luce di quanto avete detto, dell'esperienza, dei testimoni, dei martiri, di coloro che hanno dato la vita e che hanno dato veramente una grande testimonianza di vita, potrebbero crearsi forse anche altri percorsi, altri sentieri?
Sì, è vero. Noi ci teniamo molto anche a ricordare la memoria del beato Miroslav Bulezic, che era di etnia croata ed è stato martirizzato all'Inischie, che è in Ciceria, un posto vicino a Trieste, anche questo a circa un'ora di strada. Però è poco conosciuto, ecco. Bulezic è stato martirizzato, l'hanno coltellato, e nella canonica di Naniske si vede ancora gli schizzi di sangue sul muro, ed era un contemporaneo del Beato Francesco. Ecco. Entrambi erano sicuramente favorevoli agli italiani, favorevoli al popolo slavo, ed erano favorevoli a una fratellanza globale. Quindi ci teniamo anche a sviluppare un percorso in futuro, e anche in memoria di Miroslav Bulezic, cioè quei sentieri li conosciamo già, quindi sono molto molto naturalistici, perché è Carso, ma Carso dove non incontri persone per ore e quindi danno anche la possibilità di stare in estrema solitudine. Pensiamo che anche lì ci sia del potenziale, insomma.
E allora ringraziamo Eric Morato e Giulio Bartoli per averci presentato la proposta del pellegrinaggio a piedi trasfrontaliero, se possiamo definirlo così, sui passi del martire Don Francesco Bonifacio in quel sentiero al quale avete dato il suo nome. Potete darci un contatto nel caso qualche gruppo di giovani o adulti fosse interessato a vivere questa esperienza?
Beh, il contatto è quello dell'Azione Cattolica Diocesana di Trieste. Innanzitutto c'è un sito che si trova facilmente su internet.
E sicuramente noi siamo anche reperibili, insomma, sui social network, ovunque ci trovate, insomma, sotto i nostri nomi di Eric Morato e Giulio Bartoli. Ci trovate facilmente ovunque, insomma, se avete delle domande siamo qua.
Per chi fosse interessato, ricordo che l'11 settembre, memoria liturgica del Beato Don Francesco Bonifacio, nel 71esimo anniversario della sua nascita al cielo, nella chiesa di San Gerolamo, a Trieste, in via Capodistria, è una chiesa che ospita nella Cappella del Santissimo, mosaico dedicato proprio a lui, alle ore 18 verrà celebrata la Santa Messa presieduta dal Vicario Generale Monsignor Pier Emilio Salvadè. La liturgia sarà animata dai canti del coro delle comunità istriane, diretto dal maestro David Di Paoli. Eric e Giulio, grazie ancora e buon cammino, è proprio caso di dirlo, e buona domenica.
Grazie, vi aspettiamo.
Ricordandovi che potete comunicare con la nostra redazione all'indirizzo spirito.radiorai@yahoo.it e che questa trasmissione può essere ascoltata anche in streaming, nel medesimo orario della messa in onda, collegandosi al sito internet www.sedefvg.rai.it. Don Paolo ringrazia chi l'ha assistito in regia e tutti coloro che ci hanno seguiti in viaggio o da casa. E con l'augurio di una buona domenica, vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana.
Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito. a cura della Diocesi di Trieste.